Salve a tutti, bentornati all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa del Primato Nazionale. E quindi staremo un'oretta insieme, faremo un po' il punto della situazione sulle varie notizie d'Italia e del mondo che per forza di cosa riguarderanno necessariamente il coronavirus, perché insomma sappiamo bene che l'Italia è chiusa, l'Italia è blindata, il mondo intero in realtà è blindato a causa di questa epidemia globale. Come stanno andando le cose? Dunque, in Italia sappiamo che i contagi stanno fortunatamente rallentando, o meglio, sta rallentando la loro crescita, rallenta il numero dei morti, ma non c'è il calo, non abbiamo scavallato il famoso picco, quindi siamo in una situazione ancora di numeri abbastanza stabili e quindi si aspetta da il prima possibile un calo anche piuttosto netto dei morti e dei contagi, anche se sul numero dei contagi in realtà non c'è alcuna certezza. Abbiamo vari studi che ci dicono che i contagi potrebbero essere 2, 3, 4, 10 volte superiori a quelli che leggiamo, ma sia per questo in realtà anche il numero dei morti lascia un po' a desiderare, dato che pur essendo ingentissimo sappiamo che raccoglie una minima parte delle persone che sono veramente decedute a causa del Covid-19. E anche in questo caso ci sono degli studi che vengono fatti in cui ad esempio si sta confrontando la mortalità media nel mese di marzo, per dire, degli anni scorsi con la mortalità di quest'anno, che è molto superiore, ma è ancora più superiore se della media più i morti di coronavirus. Quindi c'è una quota di morti, di decessi che non riusciamo a spiegare, che verosimilmente hanno in un modo o nell'altro a che fare con l'emergenza coronavirus. Quindi la situazione è quella che è. Del resto sappiamo che per figurare nelle statistiche dei decessi a causa di coronavirus bisogna che sia stato fatto il tampone, e sappiamo che in molti casi questo non viene fatto. Ci sono una serie di, ad esempio, una cosa ricorrente è che in alcune strutture per anziani, purtroppo, strutture quindi in cui i nostri anziani vengono chiusi proprio per essere protetti, per essere curati, a un certo punto ci siano delle catene di scomparse a ripetizione, di decessi uno dietro l'altro. Sono tutti probabili focolai di coronavirus, ma molto spesso in questi luoghi non viene fatto il tampone. Questa è una cosa ricorrente, la leggiamo sui giornali. Io anche ieri sentivo, mi è capitato di sentire un sindaco che mi diceva che nel suo paese i contagi ufficiali sono uno, perché è un piccolo paesino qui vicino, ma c'è una casa di riposo in cui ci sono stati un sacco di decessi. Quindi è chiaro che le statistiche, non solo per quello che riguarda i contagi, ma anche per quello che riguarda purtroppo i decessi, sono del tutto falsate. Sta di fatto che dopo già diverse settimane che siamo tutti chiusi in casa, sappiamo che il 25 aprile, per chi lo festeggia ovviamente, non è il caso di chi probabilmente è all'ascolto, comunque non si potrà uscire di casa. Il 1 maggio non si potrà andare in giro a festeggiare, non ci sarà il concertone, questa forse è l'unica buona notizia di questi tempi, ma stanno saltando tutti gli eventi in programma. A Napoli ad esempio sembra che sia destinata a saltare la processione di San Gennaro del 2 maggio, che non si era fermata neanche in tempo di guerra. Abbiamo visto la virologa Ilaria Capua che ha detto che dobbiamo di fatto scordarci l'estate come la conoscevamo, l'estate in cui si esce, si va a prendere l'aperitivo, si sta in giro, si va al mare, si sta in spiaggia, si sta al bar. Ecco, tutto questo dobbiamo scordarcelo, anche se magari tra qualche settimana qualche attività in più potrà riaprire, ma dobbiamo per l'appunto scordarci l'estate così come la conoscevamo. Ilaria Capua ha fatto il suo punto da esperta, in cui ha detto che è vero che la SARS ad esempio era scomparsa con l'estate, ma non per il caldo, era scomparsa per il contenimento. E ci ha spiegato che il coronavirus non è un virus super resistente, anzi è fragile. Il problema è che si trasmette con grande facilità. E gli aspetti legati all'essere cittadini del mondo, questo lo scrive Cristina Gauri sul Primato Nazionale, come gli spostamenti intercontinentali hanno favorito questa trasmissione su larga scala. Ilaria Capua dice: abbiamo ancora molta strada da percorrere in questa lotta. L'OMS lavora ogni giorno con tutti i paesi e i partner per salvare le vite e per mitigare l'impatto sociale ed economico della pandemia da Covid. Quindi, che dire, la situazione è abbastanza complicata, ovviamente. Magari più in là con la puntata faremo anche un punto sulle varie ipotesi di riaperture graduali che si stanno facendo, ipotesi che peraltro lasciano sempre un po' il tempo che trovano, perché vengono formulate e poi di volta in volta smentite anche dalle massime autorità, quindi non si capisce bene a cosa vengono fatte a fare. Ad esempio, abbiamo visto il presidente della Protezione Civile buttare lì la data del 16 maggio come possibile data di una minima ripartenza della famosa fase 2, in cui la vita non riprende come prima dell'epidemia, ma in cui si comincia un pochino a riaprire qualche attività, in cui si convive con il virus anziché tenerlo semplicemente fuori dalla porta. Data del 16 maggio che poi è stata prontamente smentita, perché insomma in questa fase è impossibile fare previsioni su delle date, anche a distanza di appunto un mese e mezzo. Quindi la situazione è complicata e cerchiamo di fare un punto un pochino più articolato nel corso della puntata. Intanto vi lascio alla prima pausa musicale.
Se mille sono le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene e torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa, torneremo uniti per lei. Svegliatevi fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. A Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci brucerà le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. A Europa torneremo uniti per te. Han fatto leggi e imbrogli per chiuderci la bocca, dei nostri nomi il muro del carcere rivoca. Ma mille volte mille il canto si udirà di chi stasera canta la sua libertà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa, torneremo uniti per te. E mille braccia alzate il mondo rivedrà, dentro alla mia bandiera una croce brucerà. E tremeranno ancora i farisei di sempre, e i loro soldi allora non serviranno a niente. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa, torneremo uniti per te. E chi oggi fa il padrone domani striscerà, lo troveremo allora a chiederci pietà. E chi oggi ci disprezza domani tornerà vigliacco come sempre da noi con umiltà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa, torneremo uniti per te. Su questa nostra terra un vento soffierà e noi semineremo la nostra libertà. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento.
Allora, eccoci tornati. Dicevamo, quando si ripartirà? Quando è che ci metteremo alle spalle quantomeno la fase 1 del contenimento dell'epidemia, cioè la fase in cui dobbiamo restare a casa, come ci hanno detto in tutte le salse, la fase in cui il virus va tenuto fuori dalla porta di casa, in cui si esce soltanto il minimo indispensabile, lavora soltanto chi ha un lavoro cosiddetto essenziale, gli altri stanno a casa ed escono solo per fare la spesa, bardati con mascherine e guanti. Necessariamente questa fase non potrà durare all'infinito, anche perché c'è un'intera filiera produttiva nazionale in ginocchio. E a un certo punto dovrà subentrare la fase 2, che sarà una fase di convivenza con il virus. E quando inizierà questa fase 2 e come si strutturerà? Dunque, se il Corriere della Sera vedo che fa un interessante approfondimento su questo argomento con tutta una serie di ipotesi. Dunque, Corriere della Sera, peraltro, molto ben informato. Questo è un articolo scritto da Fiorella Sarzanini, che è una che insomma sempre ben ammanicata nelle stanze che contano. E, il Corriere scrive che la fase 2 sarà quella della convivenza con il coronavirus. Ci sarà distanza tra estranei fino a 2 metri, ma anche i rapporti con amici e parenti dovranno essere distaccati. A segnare l'andamento della nostra vita sarà l'indice RO, quello che indica il contagio. Adesso oscilla tra 1,1 e 1, cioè questo vuol dire che una persona ne contagia un'altra. Per la riapertura dei negozi, bar e ristoranti dovremmo arrivare stabilmente a 0,5. Per i luoghi affollati come le discoteche, le sale per eventi e convegni, gli stadi, la quota da raggiungere è quella dello 0. Dunque, si prevede che i negozi generici potrebbero ottenere qualche concessione già a maggio. Quindi i negozi che non sono alimentari, non sono quelli che sono già aperti adesso, quelli che sono stati costretti a chiudere, ma non bar e ristoranti, che sono una storia a parte. Quindi i negozi generici potrebbero avere qualche concessione già a maggio. Le regole saranno le stesse attualmente applicate per i supermercati, le farmacie e gli altri esercizi commerciali ora in attività. Entrate scaglionate dei clienti con numeri che variano a seconda della metratura dei locali e all'interno distanze di almeno 1 metro tra le persone. Quindi una riapertura di qualche esercizio commerciale in più, ma con regole ancora rigidissime. Poi c'è uno step ulteriore. Bar e ristoranti rimangono in fondo alla lista di chi potrà ripartire, ma questo periodo di chiusura potrà essere utilizzato per riorganizzare e sistemare i locali, dice il Corriere della Sera, che però mi sembra una di quelle cose, di quei suggerimenti, diciamo, abbastanza improbabili che di questi tempi fanno i media, così come quando ti dicono: già che stai a casa, dedicati al feng shui, impara un'arte marziale, dipingi un quadro, come se appunto questa quarantena fosse tutta rose e fiori, mentre magari a casa ci sono persone che, se non sono malate o non hanno cari malati, però magari stanno perdendo il lavoro, magari stanno in difficoltà economica e quindi forse non hanno tutta questa voglia di in qualche modo coltivare se stessi come se fossero dei signori rinascimentali. Allo stesso modo un bar e un ristorante che è rimasto chiuso per tutte queste settimane sta verosimilmente attraversando una profondissima crisi economica in cui sicuramente non c'è la voglia, ma non ci sono neanche fondi per riorganizzare e sistemare i locali, se non ovviamente per distanziare i tavolini, ma insomma quella non c'è bisogno di approfittare della sosta. Continuiamo a leggere il Corriere, che dice: la prima regola riguarderà i banconi ai quali ci si potrà avvicinare mantenendo la distanza di 1 metro sia dai gestori sia tra i clienti. Nelle sale si dovrà invece poter contare su distanze più ampie, almeno 2 metri tra i tavoli, per garantire che il passaggio dei camerieri, che certamente dovranno indossare guanti e mascherine, avvenga almeno 1 metro dagli avventori. Regole che saranno valide anche per chi può contare sugli spazi all'aperto. Quindi, insomma, purtroppo la filiera dei bar e ristoranti, che peraltro è importante dappertutto, ma in Italia è una vera e propria istituzione sociale, dovrà aspettare ancora un po', e quando riaprirà in uno stato di vigilanza tale per cui alla fine la gente sarà probabilmente scoraggiata in realtà dall'andare a prendersi un caffè al bar o addirittura andare a mangiarsi una pizza fuori, insomma, perché è evidente che se vieni servito da un cameriere con la mascherina, se devi rispettare un certo tipo di distanza, se per andare al bagno devi aspettare, devi controllare che nessun altro cliente ci sia andato e fare tutta questa serie di cose, se alla cassa devi mantenere una fila di almeno un metro, è evidente che intanto alcuni ristoranti non potranno mai permettersi questo tipo di spazi, di uso dello spazio. Sappiamo che ad esempio nelle nostre città d'arte, nei centri storici ci sono anche ristoranti molto piccoli che godono anche di alcune deroghe rispetto alle metrature e quindi mantenere questi spazi significa azzerare di fatto le possibilità che i locali hanno di fare qualsiasi cosa, quindi sicuramente non è un periodo semplice, e non sarà un periodo semplice per tutti, ma in particolar modo per chi fa un certo tipo di lavori. C'è poi un ulteriore step che è quello dei, come abbiamo detto prima, dei grandi eventi, cioè dei posti, delle manifestazioni in cui si radunano in uno spazio relativamente ristretto migliaia, decine di migliaia, in alcuni casi centinaia di migliaia di persone. I concerti sarà difficile rivederli a breve, ma una discussione che tiene banco, perché sappiamo che la nostra passione nazionale è quella sul campionato. C'è stato un caso in Europa, che è quello del Belgio, in cui il campionato è stato chiuso d'ufficio. Cioè il Bruges, che era primo, è stato dichiarato campione, ha vinto il campionato e in Belgio si finisce qui. Punto. Non è che l'UEFA l'abbia presa benissimo, abbiamo visto una lettera che è stata spedita a tutti i campionati nazionali dicendo che i campionati dovranno comunque ripartire, si farà di tutto appena possibile per ripartire con il regolare svolgimento dei campionati e chi invece chiude arbitrariamente da solo il campionato in anticipo rischia di essere escluso dalle competizioni europee. Ovviamente però qui ci si scontra con una difficoltà, anzi con una serie di difficoltà, intanto perché certo il campionato può anche riprendere a porte chiuse, però sappiamo che intanto in campo è sempre impossibile mantenere le distanze di sicurezza, questo è evidente, insomma, anche perché sarebbe la felicità degli attaccanti se si decidesse che in campo il marcatore deve stare sempre a un metro. Inoltre sappiamo che per una partita di Serie A è vero che in campo scendono 22 persone, ma intorno, anche con lo stadio chiuso, c'è una macchina di centinaia di persone che comunque si deve mobilitare e quindi non è facile. Inoltre, per far ripartire il campionato bisogna necessariamente far ripartire gli allenamenti, che è un ulteriore problema. Poi c'è anche la questione delle tempistiche. È vero che i mondiali sono stati spostati, però si parla di campionati che possono finire anche a luglio, anche ad agosto, che possono essere giocati in estate, ammesso non concesso che in estate sia possibile fare tutto questo. Cosa che però comporta uno stravolgimento di tutte le tempistiche anche relativamente alla prossima stagione, perché è evidente che non si può finire un campionato ad agosto e poi poche settimane dopo far ripartire il campionato successivo, quindi la situazione è molto 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 complicata. Ovviamente il calcio è l'ultimo dei problemi in questa fase, ma sappiamo che rappresenta in qualche modo sia un'azienda particolarmente florida della nostra nazione, sia in cui c'è ovviamente un giro di milioni che non sono solo i milioni che finiscono nelle tasche dei calciatori, di cui potrebbe fregarci anche poco, ma c'è un indotto ovviamente che è un'industria a tutti gli effetti, un'industria nazionale, e sappiamo anche che il calcio ha un valore simbolico perché comunque dà un'idea di normalità e ci distrae in qualche modo dalla nostra quarantena. Io devo dire che l'ultima partita che è stata giocata, che era Juventus-Inter a porte chiuse, insomma, al di là del risultato particolarmente fausto per chi vi sta parlando, però insomma è stato veramente un momento di piacevole di distrazione rispetto all'aria che già si faceva molto tesa, anche se era una partita a porte chiuse ovviamente, però questo non vuol dire che per distrarre gli italiani dalla quarantena dobbiamo fare delle scelte azzardate e anticipate. Quindi anche qui, come su tutto il resto, regna la massima confusione. E del resto ne parliamo dopo la prossima pausa musicale. Eccoci tornati. Allora, affrontiamo un altro aspetto di questa emergenza abbastanza inquietante. L'aspetto delle mascherine. Ne abbiamo parlato più volte. Ci si domanda perché mancano queste mascherine. Peraltro, breve inciso, si è parlato molto di fare dell'Italia una sorta di modello coreano. Ora, il modello coreano si basa su mascherine per tutti, app per monitorare i contagiati e un grandissimo numero di posti letto. L'Italia vuole fare il modello coreano senza posti letto, perché sono stati tagliati nel corso degli anni, senza mascherine e senza app. Quindi non si capisce bene il modello coreano importato in Italia in cosa consista di fatto. Il problema di queste mascherine è che almeno quelle che servono a qualcosa, insomma, quelle con tutti i crismi e quelle validate dalle autorità competenti, vengono per lo più prodotte all'estero, e questa è già una cosa su cui riflettere. Insomma, è vero che magari fino a qualche mese fa le mascherine potevano non sembrare un bene di prima necessità, un asset strategico, come si dice in gergo, però sta di fatto che, delocalizzando dipendendo sempre più in tutto e per tutto da produzioni estere, poi ci si trova in questo tipo di situazioni. Sappiamo che la difficoltà consiste anche nel deriva anche dall'alto numero di mascherine che ne servono. Si parla per l'Italia di 90 milioni di mascherine al mese, e quindi è evidente che anche produrne, anche le aziende che le producono, anche organizzare in 448 delle produzioni straordinarie di questo bene rischia di non essere sufficiente in qualche modo. C'è un ulteriore aspetto, oltre al caos burocratico, perché sappiamo che ad esempio la Lombardia ha deciso di fare da sola, ne ha già prodotte circa 4 milioni, che tuttavia sono chiuse, imballate, non utilizzabili, perché manca la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, come al solito, c'è la burocrazia che vince su tutto in Italia, anche in momenti come questo. C'è un altro aspetto: sia l'OMS sia a cascata l'Istituto Superiore di Sanità, quindi tutte le autorità nazionali, ci hanno detto che le mascherine non servivano a nulla. In tutta la prima fase dell'emergenza ci hanno detto che le mascherine non servono. Le mascherine servono soltanto ai contagiati, ovvero servono per chi è contagiato a non trasmettere il virus. Non servono a chi il virus non ce l'ha e vuole proteggersi. Ora, io non metto in dubbio questa cosa, però c'è un problema, perché le stesse autorità ci dicono che il numero dei contagiati è largamente, ma di varie esponenzialmente direi, più ampio del numero acclarato. Quindi di fatto nessuno di noi sa se è stato contagiato o meno, se magari ciascuno di noi, anche se si sente bene, potrebbe essere un portatore asintomatico di coronavirus. E quindi il paradosso quasi zenoniano di questa questione delle mascherine è questo, che le devono portare soltanto i malati, ma la gran parte dei malati non sa di esserlo, e quindi di fatto dovremmo in qualche modo portarli tutti, altrimenti non si capisce, non si esce fuori da questo paradosso. Peraltro c'è un'ulteriore questione che tiene banco. La questione delle mascherine è legata alle modalità di trasmissione del coronavirus. Ora, su queste modalità di trasmissione c'è un caos imperante, che in parte deriva dalle contingenze, dal fatto che è un virus nuovo che non conosciamo e che quindi è ancora sotto studio da molti punti di vista, ma in parte deriva anche da una certa cialtroneria giornalistica e politica che diffonde messaggi imprecisi e incompleti. Allora, ricorderete che all'inizio ci hanno detto che il contagio del coronavirus non era così facile, che si trasmetteva con queste benedette goccioline che escono dalla bocca mentre parliamo, mentre respiriamo, e quindi bastava mantenere la distanza di sicurezza e non era affatto facile ammalarsi. Ricorderete tutti il tragicomico spot di Michele Mirabella che ci diceva di stare tranquilli e che tanto non ci saremmo contagiati. Ovviamente quella era una fase in cui il virus era localizzato quasi solo in Cina, e quindi la preoccupazione principale in Italia non era prepararsi all'eventuale arrivo del coronavirus, ma come dire, mettere dei freni al possibile dilagare del razzismo contro i cinesi, quindi l'antirazzismo come priorità rispetto alla preparazione contro l'epidemia. In realtà poi stanno uscendo una serie di notizie in modo abbastanza incontrollato, anche perché sono notizie che derivano da studi scientifici che però vengono divulgati in modo approssimativo dai giornalisti e che entrano nel dibattito e rischiano di creare più confusione di quanto non riescano a diradarla, e che riguardano per l'appunto le modalità di trasmissione di questo virus. Su questo c'è un bel caos e su cui proviamo a fare chiarezza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che non ci sono prove rilevanti che il coronavirus sia capace di trasmettersi attraverso l'aria, perché è questo che si sta dicendo. Sono usciti dei titoli abbastanza terrorizzanti per cui il coronavirus è nell'aria. Quindi non solo se andate ovviamente in un luogo con molta gente, molto affollato, e non prendete le giuste precauzioni, ma anche se uscite senza mascherina, se uscite senza protezioni così per strada, in una strada deserta, rischiate di prendervelo. Questo è quello che io capisco se mi scrivono nei titoli che il virus è nell'aria. Ovviamente le cose sono un pochino più complicate. Dunque ci sono stati, come dicevo, una serie di studi. C'è stata una lettera scritta dall'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, in cui si invitava il capo delle politiche scientifiche della Casa Bianca a prendere notizia del fatto che il virus del coronavirus è stato trovato in campioni d'aria raccolti a oltre 1,8 metri di distanza dai pazienti. Harvey Finenberg, presidente di un comitato composto con la National Academy of Science, scrive che la ricerca dimostra che anche le gocce aerosolizzate prodotte parlando o forse anche solo respirando possono diffondere il virus, facendo riferimento a un'altra ricerca di un ospedale in Cina in cui si è visto che il virus può essere sospeso in aria quando i medici rimuovono gli equipaggiamenti protettivi. Quindi stiamo ancora parlando di virus sospeso in aria, ma negli ospedali, dove quindi il virus circola copiosamente. Nello scritto si cita anche uno studio dell'Università del Nebraska che ha analizzato 11 stanze con pazienti Covid-19, in alcune delle quali sono stati trovati campioni di RNA del virus nell'aria a quasi 2 metri di distanza. Anche l'immunologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, o non so come lo pronunciano gli americani, ha parlato dei dati che vanno in questa direzione. C'è poi un altro studio pubblicato su una rivista scientifica del New England in cui si sosteneva che il virus potesse sopravvivere fino a 3 ore in ambiente chiuso, anche se con carica virale dimezzata un'ora dopo. Una condizione questa che però è stata ottenuta in ambiente controllato di laboratorio, nebulizzando il virus. Quindi hanno nebulizzato i virus nell'aria e hanno visto che per almeno 3 ore il virus resta nell'aria, anche se un'ora dopo ha la carica virale dimezzata. E poi ci sono ulteriori studi abbastanza terrorizzanti, come uno dell'MIT, in cui si dice che uno starnuto crea una nuvola di goccioline grandi e piccole che può arrivare fino a 6-8 metri di distanza. Quindi mantenete un metro di distanza dalle persone, ma in realtà se qualcuno starnutisce dovete mantenere dai 6 agli 8 metri di distanza. Quindi una serie di informazioni abbastanza contraddittorie che si affastellano l'una sull'altra, in cui non si capisce bene, non dico dove sia la ragione, perché poi se sono studi scientifici possono avere anche tutti ragione, ma da cui è difficile poi trarre informazioni per la condotta di vita pratica di tutti noi che vogliamo semplicemente sopravvivere a questa emergenza e fare la nostra vita, andare al supermercato con le dovute protezioni senza ammalarci. Anche perché, ripeto, gli studi scientifici dicono determinate cose in determinati contesti, poi queste informazioni vengono sparate senza troppa cognizione sui media, per cui leggiamo: il virus resta nell'aria e lo starnuto arriva a 8 metri, senza contestualizzare queste informazioni, e l'unico risultato è terrorizzare i cittadini che non sanno più come comportarsi e cosa fare, e quindi questo crea una atmosfera di caos, di impreparazione, di imprecisione, di isteria generale. Del resto, che ci sia una certa confusione sulle modalità di contagio è chiaro a tutti, anche perché, ad esempio, prendiamo la polemica recente sulla possibilità o meno dei bambini di uscire un pochino, di fare il giro del palazzo. Abbiamo visto la solita confusione del Viminale che autorizza, poi precisa, poi Conte smentisce, quindi la solita cialtroneria della classe dirigente italiana. Ma di fatto non si capisce quale sia il problema dei bambini che escono e fanno giro del palazzo, o anche degli stessi runner, cioè di chi fa jogging, se il virus si trasmette soltanto con la distanza ravvicinata, con le goccioline che escono dalla bocca a distanza ravvicinata. Non si capisce come sia, che problemi crei per se stessi o per gli altri la persona che esce, va a fare jogging magari la mattina presto in strade deserte. E ovviamente l'obiezione ovvia è che se escono tutti per fare giochi che le strade non sono più deserte, però insomma non sono attività di contatto stretto tra gli individui, e quindi sin da subito è sorto un po' il sospetto che se c'era questo terrorismo su chi esce di casa anche da solo, evidentemente quell'idea per cui il contagio avviene soltanto a distanza ravvicinata con le goccioline di saliva è parsa a tutti un po' superata dagli eventi, in qualche modo. Tutti quanti noi, anche senza essere complottisti, abbiamo sospettato che se c'è questo terrorismo, forse hanno scoperto o temono che il contagio non sia così difficile come ci hanno detto all'inizio. Quindi ripeto, grande la confusione sotto al cielo, ma a differenza di quello che diceva Mao, la situazione non è eccellente. Pausa musicale.
Per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che ci tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo.
Allora, eccoci tornati. Abbiamo parlato di le varie restrizioni, delle varie modalità per contrastare il contagio in qualche modo. Ci sono delle notizie curiose che ci arrivano dall'altra parte del mondo, dal Sud America, in cui in Perù e a Panama hanno fatto delle strane restrizioni di genere. Sia in Perù che a Panama, in generale è concesso uscire, come nel nostro caso, soltanto per acquisti di prima necessità. Però hanno fatto una sorta di calendario di genere per cui gli uomini possono uscire in un giorno della settimana e in un altro le donne. Quindi gli uomini escono in un giorno, il giorno dopo le donne. E così via per tutta la settimana con giorni sfalsati. Questo lo scrive il Primato Nazionale, che dice che a Panama, ad esempio, le donne possono lasciare le abitazioni solo per l'acquisto di beni di prima necessità il lunedì, mercoledì e venerdì. I signori invece possono mettere il naso fuori casa solo martedì, giovedì e sabato. La domenica si deve rimanere obbligatoriamente a casa. Ora, questa è una di quelle notizie un po' strane di cui non si sa cosa pensare. All'inizio ne avevo un po' sorriso perché pensavo, quando ho visto solo i titoli, che si fossero limitati semplicemente a distinguere i giorni in cui maschi e femmine possono uscire senza altre limitazioni, e in quel caso sarebbe stato del tutto assurda come misura. In realtà, dato che comunque l'idea è quella di diminuire tout court le uscite per tutti, se si stabilisce che si può uscire soltanto per comprare beni di prima necessità e si mette anche la limitazione del genere, è comunque un modo per far uscire meno persone possibili e quindi evitare anche uscite di coppia e cose di questo genere. Sappiamo, no, che poi c'è sempre chi cerca di infilarsi nelle regole, nei regolamenti per in qualche modo trovare la scappatoia e violarle, anche se in questo caso violandole si fa male principalmente a se stessi. Quindi è un regolamento un po' strano, ma che comunque è curioso seguire in qualche modo. Un regolamento molto strano, ma meno curioso e direi decisamente scandaloso, è quello che abbiamo visto a Parma. Ne parla anche in questo caso sempre il Primato Nazionale Online, e sostanzialmente i buoni spesa, che sono quelli previsti dal governo ed erogati dai comuni in via emergenziale per venire incontro a chi non riesce a fare la spesa, sostanzialmente a Parma i buoni spesa te li danno solo se sei antifascista. E questa è una delle grandi trovate del buon Pizzarotti. Purtroppo i grillini non si smentiscono mai, anche quando sono grillini outsider usciti e rinnegati in qualche modo, ma l'imprinting è sempre quello. E quindi Pizzarotti fa sì che, se tu ti vuoi iscrivere alla lista di quelli che possono avere diritto ai buoni spesa, devi sottoscrivere un modulo in qualche modo in cui dichiari di ripudiare il fascismo, di non professare o fare propaganda di ideologie xenofobe, razziste e sessiste, di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e nazista, anche attraverso l'utilizzo di simbologie e gestualità ad essi chiaramente riferiti. Ora, come commentare questo regolamento che definire orwelliano è in qualche modo fare un torto a 1984 di Orwell. È evidente che si tratta di una deriva pazzesca, direi anticostituzionale se me ne fregasse qualcosa della Costituzione, ma è sicuramente ingiusta, è sicuramente iniqua, è sicuramente scandalosa, per cui per ricevere qualcosa di cui io ho diritto in quanto cittadino italiano devo sottoscrivere una carta di valori tutta interna alla ideologia personale di Pizzarotti. Anche perché lasciamo da parte il fascismo e il nazismo, che ci porterebbero in una discussione infinita, ma quando si parla di razzismo e di sessismo, ad esempio, si parla di cose, di etichette vuote in cui finiscono sì delle pratiche abiette, ma finiscono anche in realtà delle idee non politicamente corrette, e che peraltro sono allineano nella maggior parte della popolazione italiana, a quanto pare, visto che continua a votare tutta una serie di partiti populisti che su questi argomenti sono spesso accusate di fare della propaganda, per l'appunto, fascista, razzista e sessista. Quindi il fatto che ci sia una discriminazione ideologica alla base della possibilità di ricevere quello che è a tutti gli effetti un diritto sociale, una misura sociale che lo Stato dovrebbe garantire in qualche modo a tutti, è abbastanza scandaloso, ma era scandaloso in realtà già la possibilità di... era scandaloso già il fatto che si dovesse sottoscrivere un modulo simile per poter avere accesso alle sale pubbliche a Palma e non solo, perché poi sappiamo che c'è stato un periodo in cui questa storia del modulo antifascista è un po' dilagata in tutti i comuni di sinistra e non solo di sinistra in qualche caso, ed è assolutamente assurdo, perché poi di fatto la legge stabilisce chi ha quali sono i partiti e le ideologie che hanno legittimità in questa nazione e quali non lo sono. Se io sono un partito che posso candidarmi alle elezioni, che posso fare politica regolarmente, che posso fare un banchetto per strada, non si capisce perché non possa avere una sala comunale sulla base del ghiribizzo di qualche amministratore locale. Continuiamo ad aggiornare la cronaca del coronavirus. Il ministro Speranza dice che gli atteggiamenti sbagliati mettono tutti a rischio, ci sarà un'ulteriore stretta sui controlli. Qui è sempre difficile capire un po' dove inizi e dove finisca l'isteria, dove in realtà il problema sia vero. Personalmente nel luogo in cui vivo mi sembra che le norme siano, che peraltro è in Lombardia, quindi forse c'è un'attenzione maggiore, le norme siano rispettate in modo abbastanza rigoroso. Insomma, quando uno esce di casa per fare la spesa vede che le strade sono deserte, che non c'è gente che bivacca, non ci sono famiglie a passeggio, non c'è nulla di tutto questo. E è vero che abbiamo visto ad esempio a Genova, per dire, una foto di una via in cui sì, c'erano tante persone con le mascherine, ma c'era uno che aveva il bambino sulle spalle, c'era, insomma, sembrava un po' una atmosfera di passeggio, comunque con delle strade molto affollate, e questo ovviamente non va bene, questo è o quantomeno è contrario a quello che stiamo facendo tutti e quello che ci viene raccomandato di fare. È vero che quando escono le statistiche delle sanzioni comminate ai trasgressori, fa molto notizia, viene messo nei titoli che magari 10.000 persone sono state sanzionate, poi però si scopre che i controlli fatti in tutta Italia erano stati 200.000, per cui alla fine è tipo il 5% di persone di tutti i controllati che non erano in regola con i regolamenti. E quindi qualcuno giustamente aveva detto qualche settimana fa, magari in Italia tutte le leggi fossero rispettate dal 95% delle persone, insomma, è quasi fisiologico che ci sia una parte che trasgredisce, anche perché peraltro sono convinto che in molte di quelle sanzioni che vengono comminate ci sia anche a volte degli eccessi di zelo di chi deve controllare, perché a volte l'isteria fa sì che poi vengano puniti anche comportamenti, magari un'autocertificazione non in regola o cose di questo genere, che non dipendono certamente dai cittadini ma da chi ha reso impossibile fare un'autocertificazione come Cristo comanda. Quindi ripeto, è difficile stabilire se gli italiani stiano davvero rispettando in massa le regole o meno. Credo che dipenda molto anche da zona a zona, perché come dicevo in Lombardia c'è evidentemente una paura, soprattutto alla base di tutto, che fa sì che poi certe regole vengano rispettate in modo più rigoroso. In altre regioni in cui i contagi ci sono, perché sono dappertutto, ma magari sono più diradati, sono più sono minori, sono i numeri minori, in cui non si avverte la pressione che si avverte ovviamente non solo a Bergamo e Brescia ma anche in zone più vicino alle cosiddette zone rosse iniziali, è evidente che lì c'è una sensibilità che viene un po' meno e ci sono comportamenti più irresponsabili. Però ecco, a me sembra che in linea di massima ci sia una generale voglia di rispettare le regole. Nel frattempo vediamo che la storia di Parma sta montando, la storia della dichiarazione antifascista. La Meloni la definisce una pagliacciata, ma se leggo bene persino il PD sembra critico nei confronti di questa di questo modulo. La dichiarazione antifascista qui proprio non c'entra niente di niente di niente, dice un tale Lavagetto, che non so chi sia, adesso ve lo dico, sto leggendo Repubblica. Si tratta del capogruppo del PD a Parma, che dice: non credo ai miei occhi, e questo è il PD che parla. Lo dico da convinto antifascista, sono soldi nazionali destinati alle emergenze e bisognosi. La dichiarazione antifascista qui proprio non c'entra niente di niente di niente, e vorrei sperare che sia un errore. Primo, perché gli indigenti hanno diritto e la solidarietà è un valore, tanto quanto l'antifascismo, che vabbè, non c'entra niente, però insomma, d'altra parte è del PD, e che deve dire. Secondo, perché l'aiuto in condizioni di difficoltà è un dovere della comunità libera, civile e democratica, e questo è uno dei grandi lasciti proprio dell'antifascismo, che non c'entra di nuovo nulla, ma vabbè. Terzo, perché sono soldi nazionali ed è certamente un limite illegittimo. Basta non vivere a Parma per non avere questo problema. Si tratta quindi di una discriminazione, ossia l'esatto opposto del principio di eguaglianza di quell'articolo 3 della Costituzione antifascista. Discriminazione che peraltro ha avuto l'immediato effetto di far alzare la testa a Casa Pound. Complimenti. Quindi il PD insorge contro la norma, la clausola antifascista di Parma, però fa tutto un lungo pippone per spiegarci perché è ingiusto, ma non dice mai che la solidarietà è giusta anche nei confronti dei fascisti, qualora fossero ovviamente fascisti che sono anziani o in difficoltà o non riescono a fare la spesa da soli. Quindi fa tutto, ci gira intorno, ma non lo dice mai che comunque, anche se sei di certe idee, io ti devo poter aiutare. Lo fa capire, ma non riesce a dirlo, e soprattutto ci spiega perché il PD insorge contro questa clausola, cioè per il motivo fondamentale che ha suscitato le polemiche anche di Casa Pound, e quindi non sia mai, se qualcosa contribuisce a dare visibilità a Casa Pound, diventa il male assoluto, anche se è una clausola antifascista. Quindi alla fine la motivazione per scagliarsi contro la clausola antifascista è sempre e comunque antifascista. È comunque divertente, al di là di queste schermaglie, di queste robazie dialettiche del PD per dire una cosa giusta ma dirla nel modo sbagliato, è divertente il fatto che comunque tutti si stiano rendendo conto della follia di questo regolamento, della follia che può essere raggiunta dall'antifascismo quando sempre in realtà, però soprattutto quando diventa una fissazione paranoica che poi va a prevalere su qualsiasi altro tipo di istanza, comprese le istanze solidali, compresa la necessità di essere tutti uniti e tutti solidali in questa emergenza terribile, la peggiore emergenza dal dopoguerra, e tutti uniti sì, tranne i fascisti, razzisti e sessisti, quindi tutti uniti, soltanto quei quattro gatti degli antifascisti devono stare uniti tra loro. Quindi questa è l'Italia del 2020 in piena emergenza coronavirus. Io vi lascio con l'ultima pausa musicale e poi con il resto della programmazione di Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti.